Do subito la parola al professor Minelle, professore del Dipartimento di Informatica, Università di Roma La Sapienza, e lascio l'intervento così cerchiamo di atterrare.
Buonasera, vi parlo anch'io di una ricerca, ma vorrei solo lanciare questo messaggio iniziale, cioè io non sono il solito professore che guarda dall'alto con occhio ovviamente oggettivo e distaccato quello che avviene. Io ho vissuto la mia vita professionale come consulente nella pubblica amministrazione e ho fatto la mia parte di sudore e lacrime avviando progetti di innovazione, sia organizzativa che tecnologica, quindi in effetti il mio punto di vista è di parte. Questo tanto per cominciare, quindi scusatemi se non sarò così scientifico come magari la premessa del titolo vi dà, però cerco di farlo per quanto possibile, basandomi anche su quello che dice la letteratura. Avanti, questo giusto. Indice dell'intervento che vi risparmio, diciamo, nella lettura, ma che vi ritroverete per comodità poi di comprensione di quello che vi racconterò. E volevo solamente dirvi questo. Ho fatto insieme con i miei colleghi di ESER questa ricerca che cercava di puntare su uno dei tre elementi indicati nell'ambito di questo convegno, cioè sui talenti, ma con una premessa, un'avvertenza, una cautela. Non stiamo parlando di talenti nel senso delle eccellenze come persone. I talenti sono ciascuno di noi con le sue capacità. Il nostro compito come organizzazione, in particolare nella pubblica amministrazione, è di utilizzare le persone giuste al posto giusto. Facile a dirsi, difficilissimo a farsi. Bisogna però capire cosa abbiamo, come possiamo farli crescere e cosa possiamo fargli fare. Quindi vedremo poi che il processo non è così banale. Quindi non stiamo cercando i geni, nonostante la mia provenienza universitaria non ho detto che tutti quelli che fanno università siano dei geni, ma è quello di capire cosa sanno fare e come aiutarli a saper fare le loro cose. Questo è il quadro. Quindi l'intervento sarà quello di vedere qual è l'approccio scientifico che abbiamo seguito e quali casi concreti abbiamo trattato, ma non in maniera autonoma, anche tenendo conto di quello che è avvenuto nel frattempo. Noi abbiamo avviato questa ricerca quando Brunetta era diventato da poco ministro, ecco, quindi abbiamo visto il suo piano industriale, via via nel tempo si è evoluto attraverso la legge delega, poi i decreti delegati e così via. E nel contempo abbiamo vissuto anche le norme che via via al Civita, anche se pare che non siano piaciute molto, ma mi sembrano comunque chiaramente istruttive per la maggior parte delle amministrazioni, in particolare quelle che indicano come si fa il sistema di valutazione delle performance e come si fa il piano delle performance, che sono due, punti cardine per poter in qualche modo innovare in questo campo e nella pubblica amministrazione. Il modello concettuale che abbiamo preso a riferimento è un modello concettuale sviluppato da uno dei responsabili principali di Accenture, che a parte che ne ho fatto parte per 20 anni, ma al di là della partigianeria è una società di consulenza a livello mondiale che sicuramente pone dei riferimenti da un punto di vista anche culturale su questo tema e che ha scritto un bel libro, devo dire, che parla di come le imprese utilizzano o come fanno tipicamente gli americani in maniera tipicamente empirica, vedendo quali sono le imprese di successo, quali sono i meccanismi che le hanno portate al successo. E tra questo ha rilevato, in maniera molto semplice, direi molto oggettiva, che la gestione corretta delle proprie risorse umane è una delle leve fondamentali per avere successo. L'ha detto lui, lo dicono anche altri, ma questo modello mi è piaciuto particolarmente perché rappresenta, adesso lo vedremo fra poco, uno schema completo, direi quasi olistico, no? Di come devono essere gestite le risorse all'interno di un'organizzazione. E su questa base, insieme al mio collega Proietti, abbiamo fatto questa ricerca per capire se in Italia, in effetti, questo modello è applicabile o no, in particolare nella pubblica amministrazione. E ci siamo dati delle risposte, evidentemente. Risposte che non ci siamo dati da soli, ma che abbiamo fatto ovviamente raccogliendolo nell'ambito del contesto. Mi permetto una breve digressione di carattere metodologico. Questo è il pallogramma, diciamo, di Peter Cheese, che rappresenta che in effetti se io voglio gestire bene le mie risorse, devo tenere presente l'insieme di questi macroprocessi, che se ne manca qualcuno, posso fare bene qualcosa, ma non sono in grado di mantenere sostenibile la mia politica di gestione corretta ed efficace delle risorse umane. Lascio il dettaglio di quello che c'è scritto, lo riprenderemo dopo. Mi permetto solo adesso di segnalare quanto è importante in questo, direi, modello olistico la parte centrale, quella che in effetti sostiene il tutto, il collante, è la gestione delle competenze. Sono stato estremamente lieto di ritrovare queste parole, direi, o queste parole chiave, direi, proprio anche nel piano industriale di Brunetta. Direi forse è una delle prime volte che me lo sono trovato in ambiente politico. Quindi questo è il modello che abbiamo preso a riferimento. Qual è stata la nostra ricerca? Ci siamo domandati questo, come ho detto prima, ma no, questo modello, diciamo, industriale sostanzialmente. L'esperienza di Peter Cisa viene tipicamente dal mondo industriale in tutte le parti del mondo. Questa è la parte, se vogliamo, positiva, cioè non coglie l'esperienza puramente anglosassone o del mondo occidentale, ma di tutto il mondo che comunque svolge attività a livello globale, no? Ecco. Quali sono le opportunità, ostacoli? Queste domande ce le siamo poste, ben prima di Brunetta, come tutti, ce le siamo posti tutti quando abbiamo affrontato questo tema. E cosa è pensabile ottenere in tempi ragionevoli? Questa è la domanda fondamentale. E poi il management pubblico è consapevole di questo? E che nel frattempo queste risposte sono venute di per sé, i nostri contatti, cioè questo lavoro non l'abbiamo fatto da soli, l'abbiamo fatto, direi, avendo rapporti, non solo leggendo quello che comunque scrivono i maître à penser di questo campo in Italia, penso chiaramente a Ichino, allo stesso Brunetta, no? Alle riforme iniziali fatte, diciamo, già su questo campo, evidentemente. Quindi. Però abbiamo anche confrontato con chi gli organismi, il Presidenza del Consiglio dei Ministri, vari personaggi all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alcuni rappresentanti di ministeri che erano in qualche modo all'avanguardia da questo punto di vista, e certamente anche il mondo universitario. Quindi è stata una ricerca, direi, fatta sulle carte, ma con alcune interviste particolarmente mirate. E ci è sembrato di poter rispondere, ma voglio dire, questa è stata una cosa, sale ormai, se vedete, quasi a 2 anni fa, che in effetti questo approccio è applicabile alla pubblica amministrazione, quindi nulla osta a poterlo applicare. Certo, ci sono delle cautele, ci sono anche in qualche momento degli adeguamenti da dover fare, e è necessario mettere in piedi alcuni prerequisiti. Le opportunità ovviamente sono enormi, i numeri che sono stati citati appena adesso, che è un aspetto secondario secondo me del problema, non perché non sia rilevante, ma perché nel quadro della gestione dei talenti è sicuramente secondario, e l'esempio citato prima, che in effetti sono meno assenti quelli che occupano posizioni di responsabilità, vuol dire che le persone motivate per un motivo o per l'altro si ammalano di meno, no? Questo. Però noi possiamo cercare di motivare tutti, non solo i vertici, questo è il messaggio che voglio lanciare evidentemente, no? Ecco. Ovviamente i risultati non saranno immediati, alcuni sì, quindi avremo certamente dei quick wins, come usa dire il nostro ministro, però ce ne sono altri che in maniera stabile potranno avvenire nel tempo. E la consapevolezza era enorme, anche perché il dibattito suscitato in questi ultimi anni sul tema dell'efficienza ed efficacia e lo sviluppo delle risorse nella pubblica amministrazione è stato elemento comune. Ci siamo permessi di proporre un piano, che è all'interno del libro che prima abbiamo citato, e che poneva certamente alcuni elementi di prerequisito che erano fondamentali, solamente che noi eravamo stati più modesti, pensavamo che queste cose si potessero fare anche, cioè, investendoci sopra, evidentemente, cioè una gestione del cambiamento a gratis, diciamo, è un po' difficile, mi è capitato. Ecco, Bruno cerca di farlo a costo zero, devo dire che se ci riesce, veramente non posso altro che togliermi tanto di cappello. Solamente alcuni costi li sostiene, perché vediamo che la gestione del cambiamento c'è. Faccio parte di una squadra che si occupa all'interno della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di avviare un programma di formazione all'interno del quadro dirigenziale della PA, e certamente quello è un costo bentor che ha un buon ritorno, immagino, ma certamente il costo zero lo possiamo calcolare sugli anni, non nell'istante o nello specifico anno. Quindi diciamo che sono attività che hanno un investimento a periodo di ritorno breve, ma non zero. Questo è il passaggio che volevo permettermi di esprimere. Il tasto giusto, ce lo fa. Siamo permessi di fare un piccolo confronto con quello che è il modello, diciamo, di Peter Cisa, da noi adeguato alla nostra realtà italiana, che individua questi quali sono i processi fondamentali. Mi permetto adesso di descriverli, che letti così si leggono anche meglio, e che dice che io devo in effetti coprire l'intera catena, avendo la gestione delle competenze come elemento collante, devo partire dalla individuazione dei fabbisogni, capire cosa mi serve, non in termini solo numerici, ma in tipo di competenze che mi servono. Questo è il modello, diciamo, teorico. Devo reclutare o selezionare, a seconda del modo in cui agisco, ma principalmente oggi è presente nella italiana, riconvertire, cioè usare le persone che ho per fargli fare delle cose diverse, ecco. Quindi questa catena va portata avanti. Devo capire come focalizzare la formazione sulla base delle competenze che mi servono, che ho, che sono attese e che mi mancano. Assegno le responsabilità in relazione alle competenze che voglio, cioè che ho o che voglio avere, perché talvolta assegnare delle responsabilità significa anche consentire alle persone di fare lo sforzo per acquisire qualcosa in più, no? E poi chiaramente valutare e comunicare i risultati. Gli ultimi punti sono classici, ormai è un fatto noto, ecco. Che mi permettevo di segnalare è che, se andiamo a guardare quello che c'è scritto nelle cosiddette norme, da una parte abbiamo preso la legge 15 e il decreto, diciamo, legislativo 150, quindi la parte più squisitamente normativa ministeriale, e dall'altra parte le delibere civite che ci interessavano di più, quindi quelle che riguardavano il sistema di valutazione e il sistema di come costruire il piano di performance, vediamo che in effetti questi punti li ricoprono. L'unico punto, ma lo cito per solo puntiglio accademico, che vedo poco coperto, è quello di individuazione dei fabbisogni. In effetti è citato nella costruzione del piano della performance, nel momento in cui devo finire un'analisi di contesto devo dire anche che mi serve, ecco, non solo cosa farò, ma cosa posso fare sulla base delle competenze che ho e posso costruire. Però è un po' sfumato, ecco, da questo punto di vista. Quindi, se vogliamo, se dovessi limitarmi a questo punto di vista, la pagella è buona. Cioè, vorrei dire non che Brunetta o il suo gruppo di consiglieri ha copiato qualcuno, ma vuol dire che è esattamente nella linea di, diciamo, di pensiero che il mondo, diciamo, di ricerca considera un metodo, diciamo, efficace ed applicabile per gestire al meglio e valorizzare le proprie risorse umane. Quindi, se vogliamo, una parola di pace da questo punto di vista, ecco, rispetto a varie critiche che sono arrivate negli anni più ultimi tempi. Non ci siamo limitati a questo, questo è il primo lavoro, quindi la prima ricerca era solo capire se questa cosa era in qualche modo, diciamo, era un'analisi fattibilità con un piano d'azione. Abbiamo fatto un secondo passo, un po' più approfondito e in maniera direi più, diciamo, vis-à-vis. Abbiamo immaginato questo, che per poter far sì che quel processo, quell'insieme di processi possa funzionare, è necessario che le amministrazioni abbiano un certo grado di maturità. Ormai la parola maturità, copiata inizialmente dal capability maturity model, è diventato, diciamo, anche questo un gergo di management sostanzialmente. E la domanda che ci siamo posti è stata questa, interrogando un certo gruppo di amministrazioni che poi vedremo. Ma voi siete in grado di gestire questo insieme di processi? A che livello siete? O come ci arriverete e in che modo pensate di arrivarci? Sostanzialmente con l'obiettivo di capire a che punto stavano, se c'erano delle pratiche, delle buone pratiche da prendere in considerazione all'interno di quell'organizzazione oppure anche da altre organizzazioni, ma più che altro per consentire alle singole amministrazioni di fare una specie di esame di coscienza, capire se potevano e dove dovevano focalizzare gli sforzi per migliorare. Perché il punto sostanziale non è tanto quello di essere bravi in uno di questi processi, ma di essere sufficientemente omogenei in tutti i processi. Altrimenti, come dicevano nei vecchi tempi, il tutto non si tiene. Solo se siamo sufficientemente omogenei il tutto si tiene, a maggiore o minore livello di efficacia, ma altrimenti il sistema tende a degradare. Esperienze negli anni passati, anch'io ho avuto le mie cicatrici, ne ho visti alcuni in cui effettivamente siamo partiti benissimo, ma poi mancava la capacità di sostenibilità, evidentemente. La capacità di sostenibilità si fa attraverso un piano d'azione che individua chiaramente i punti di forza e debolezza, quindi l'analisi tipicamente SWOT, come ormai si usano le tecniche, dire, usando poi obiettivi SMART, ormai le terminologie sono state prese pari pari dall'ambiente, diciamo, industriale classico, no? Ecco, anche dove agire, se agire sull'intera azienda, su alcuni processi, su qualche categoria di famiglia professionale. Questo è stato l'obiettivo. L'abbiamo sviluppato. Beh, devo dire che siamo stati fortunati da un certo punto di vista, fortunati ma anche perché forse c'eravamo già dentro. Abbiamo preso come primo campione il mondo della previdenza. Ne abbiamo già parlato prima, oggi c'è stato un bellissimo convegno stamattina proprio su questi temi da parte dell'ISMA, con presentazione anche di altri enti, e quindi direi che la fortuna ci ha aiutato. Eravamo già inseriti in un mondo, direi, secondo me, abbastanza ben messo. E proprio lo scorso anno, quindi un anno, abbiamo avuto qui, sempre del Dipartimento della Funzione Pubblica, un convegno che mostrava così, da una parte, il livello di maturità del settore previdenziale, i grandi enti ma anche alcuni piccoli, i pubblici ma anche alcuni privati, quindi in qualche modo la possibilità di stratificare, di segmentare era chiaramente possibile. E abbiamo avuto anche il piacere di avere i vari direttori generali esporre in qualche modo le loro best practice in questo campo, ognuno avendone un elemento specifico. È emerso però, questo è, se vogliamo, il programma. Cosa è emerso invece, mi permetto di tornare tanto mi serve però, scusate, un passaggio metodologico, altrimenti non si capiscono poi i grafici che ci sono dopo. Da una parte abbiamo visto quali sono i macroprocessi, dall'altra abbiamo cercato, per poter capirne la effettiva maturità, di esaminarli secondo 5 fattori, chiamiamoli di successo, 5 fattori abilitanti. In qualche modo è un modello abbastanza classico che si usa anche in qualsiasi altro tipo di analisi di maturità. Quali erano le categorie, quali erano i fattori, secondo noi, di esame per capire se il processo era o non era robusto? Sono questi. Lo stato. A che stato di sviluppo era quel processo? Lo stato vuol dire non solo la fotografia dell'oggi, ma capire anche quali sono i piani, no? A breve termine almeno, per capire se c'è un cammino intrapreso oppure siamo fermi, così, statici. sostanzialmente morti. Ecco. Non è questo il caso degli enti previdenziali. La seconda e la terza dimensione di fattori sono quelli di carattere così, di carattere geografico, cioè i processi tendono a coprire l'intero ente o determinati strati solamente. Posso dire che chiaramente tutti sono partiti inizialmente con la dirigenza, no? Ecco, no. Altri si sono mossi su tutto il fronte, altri hanno seguito più la strada, dice no, solo la direzione centrale e non gli uffici periferici, o viceversa, ecco. Quello, diciamo, sono le due dimensioni, diciamo, di carattere, direi, tipo, così, diciamo, dimensionale, spaziale, così via. Le ultime due sono invece un po' più strumentali, no? E forse queste magari fanno capire perché un professore di dipartimento di informatica si occupa di queste cose, no? Perché? Perché sostanzialmente abbiamo posto la domanda per capire qual è il livello di supporto che i sistemi informativi danno a questi processi. Non che la tecnologia sia per forza l'elemento, ma è un elemento abilitante. Se le cose non sono sistematizzate e quindi poi facilmente gestibile verso il sistema informativo, è molto improbabile che il processo stia in piedi, almeno nel medio termine, evidentemente. E l'ultimo passaggio è proprio invece quello dell'innesco, è la miccia. Come viene gestito il cambiamento? Cioè, sia chi è partito anni fa, sia chi sta partendo adesso, deve comunque gestire con continuità un cambiamento. Allora, le modalità con cui il cambiamento viene gestito è anche un fattore di successo e quindi di sostenibilità di quello che si sta mettendo in piedi. Queste sono state le dimensioni considerate. Spero di aver chiuso l'aspetto di carattere metodologico, no? Sì, forse c'è anche questo. Come la cosa può essere risolta in modo molto semplice. Sono fatte, definito un modello, direi abbastanza semplice come quello detto prima, sono state fatte delle interviste, quindi chiaramente non è stato un lavoro pervasivo di dettaglio. Qui sono state fatte interviste da parte di persone esperte di pubblica amministrazione rivolte chi? All'alta direzione di questi enti. Quindi, diciamo, è stato un colloquio strutturato, mirato, avendo della documentazione che consentiva anche di verificare ove eventualmente, non dico ci fossero un tentativo di sovravendersi, ma comunque di fare come fatto cose che ancora si pensa si devono ancora fare. Invece, quindi, abbiamo potuto anche verificare la documentazione che esiste, quindi, diciamo, ufficiale all'interno degli vari enti. Abbiamo quindi poi elaborato dei grafici per rappresentare il risultato di nostra valutazione. Cosa che ci è, direi, piaciuto e ci ha ovviamente confortato è che quando abbiamo parlato con i vari direttori generali degli enti che hanno partecipato in sede iniziale, ma hanno chiaramente poi delegato il lavoro ai loro direttori, diciamo, di funzione, e che le risposte che abbiamo poi fornito hanno avuto tipicamente un risultato a dire: ah sì, in effetti ci avete colto, no? Però alcuni aspetti questi non mi erano così chiari come prima. Quindi credo sia stato per sola compiacenza nei nostri confronti, quindi ritengo che abbiamo dato un contributo. Ma qual è stato il contributo? Allora, qui chiaramente uso questa rappresentazione grafica che penso sia abbastanza ormai diffusa per tutti voi, dove da una parte abbiamo rappresentato la scala di maturità, si riesce a leggere ragionevolmente, beh, in questo caso forse basta guardare i colori per vedere in questo punto, è la somma dei vari enti previdenziali pubblici in questo caso, dove la fascia più larga, quella blu, dà il valore massimo raggiunto su ciascuna delle dimensioni. Poi c'è la parte arancione, che è il valore medio, e poi c'è la parte più piccola, che sono i valori più bassi. Quindi abbiamo rappresentato i valori alti, i valori medi, i valori minimi. Ecco, se vediamo, questa è la parte relativa ai processi, e lo stesso tipo di valutazione l'abbiamo fatto poi rivedendo, quindi in qualche modo sommando in modo inverso, quindi sui vari fattori di successo, no? Quali sono stati i valori. Se vediamo sia uno che l'altro, hanno come valori massimi valori molto alti. Cioè non ci si aspettava assolutamente di raggiungere il massimo, ma non lo raggiunge nessuno, eh? Non è che stiamo parlando di pubblica amministrazione italiana, nessuno, no? Prendiamo anche IBM, se ancora fosse un'azienda, diciamo, di massa, lo è, quindi insomma, spero che nessuno di IBM sia presente, mi metto in sala, no? I valori altissimi non ce ne sono, essere su una scala tra 4 e 5 già vuol dire essere molto forti, evidentemente, e tutti gli enti previdenziali grandi sono tutti nella fascia blu, quindi questo mi sembra un risultato positivo, ed questo è stato fatto prima che entrasse, non dico in vigore, ma prima che entrasse in esercizio la riforma Brunetta. Quindi la risposta essenziale è che gli enti previdenziali sono mossi per tempo, non ieri, anni o forse decenni. Questo è l'elemento, diciamo, sostanziale. Questa cosa richiede tempo, evidentemente. Quindi abbiamo delle punte di eccellenza su una cosa che, come abbiamo visto prima, la riforma Brunetta un po', diciamo, lo mette in secondo ordine, è sull'analisi dei fabbisogni. Gli enti previdenziali producono, quindi hanno bisogno di capire che tipo di risorse hanno bisogno, che vuol dire non solo se vogliono amministrativi, matematici, statistici, ma anche che tipo di specializzazione hanno assunto nel tempo, no? Quali sono i campi che loro hanno sviluppato. Ed è questo è fondamentale per innescare poi i processi, non solo di quelli che mi servono da raccogliere sul mercato, ove fosse possibile, e il mercato talvolta oggi nella amministrazione sono le altre amministrazioni, no? Questo è una cosa importante. Ma anche come devo pilotare l'eventuale formazione come fosse necessario o che incarichi posso assegnare alle singole persone. Quindi questo è stato un elemento importante. Devo dire che noi partiti inizialmente pensando di fare un benchmark, ma la cosa essenziale è che ogni ente ha capito se stesso come sta. Forse non aveva bisogno di noi, forse la mia è un orgoglio professionale, ma mi sembra che abbiamo portato qualche elemento in più. Vedo che davanti un collega annuisce, quindi spero che almeno nel suo caso la cosa sia certamente servita. Per quello... i primi cui abbiamo mostrato i risultati, evidentemente. No? Non è stato pagato, ma sapeva che sarebbe stato raccolto bene. IMPS PA, no? Ma ci sono anche gli altri, eh? E comunque non risulta sempre IMPS il primo, eh? Questo tanto per essere chiaro. Tanto per cominciare subito a colpire, eh? Sul segno, eh? Bene. Sono i risultati, ovviamente, l'abbiamo già detto e quindi sarò veloce. Certamente che abbiamo... la maturità è sicuramente buona. Quindi questi enti, nel mondo della previdenza, pubblica in particolare, la maturità è buona, quindi quello che stanno facendo, che hanno fatto da un anno a questa parte, quindi che ho vissuto solo in alcuni casi in maniera più vicina, dà una ragionevole certezza che le cose procederanno e procederanno bene. Alcuni li ho seguiti più da vicino e devo dire che li posso testimoniare personalmente, ma non è il caso dell'INPS, in questo caso, sente, marciano bene, cioè prendono la riforma Brunetta e se la mangiano, in qualche modo, da un punto di vista pratico, evidentemente. L'elemento su cui ancora invece c'è un dibattito è sulla gestione delle competenze. Ho trovato due linee di pensiero diverse. Una linea che dice io devo gestire le competenze che sono comportamentali, manageriali, professionali, sono queste le tre categorie. Alcuni enti ragionano dicendo io queste competenze le gestisco, le seguo, le uso sostanzialmente per far crescere le persone, quindi pilotandole verso la formazione in qualche modo. Altri dicono, no, io se le uso, le uso tutto tondo, le uso anche per innescare il meccanismo, se vogliamo, di valutazione e di premialità, no? Queste sono le due scuole di pensiero. La mia esperienza personale, venendo da un'azienda di consulenza, è che queste cose erano importantissime anche nella premialità, però capisco entrambi i punti di vista, no? Evidentemente. Finito questo lavoro, diciamo, all'anno scorso, noi abbiamo proseguito, perché certamente l'appetito non ci mancava, e abbiamo cercato di affrontare un altro filone, il settore, cioè previdenza, vai finita, basta, non abbiamo parlato più, affrontare il mondo dell'altro gruppo di enti pubblici. Ci siamo un po' limitati nel voler affrontare i ministeri, abbiamo affrontato gli enti di ricerca. E qui porto un campione, un esempio che ovviamente in questo caso rimane anonimo, dove se vedete la stessa diamante rappresentato prima è certamente molto più ristretto. Allora, supponendo che tutte le persone accettino per buono il modello e l'approccio e lo studio, eccetera, eccetera, il risultato qual è? E devo dire che in questo caso il Presidente Cribbio è vero, no? E quindi abbiamo avuto una risposta positiva da parte dello stesso ente, e che comunque è, da una parte, se vogliamo, un'area più piccola, quindi la maturità è minore, ma il secondo punto, ancora più importante, è che è sbilanciato. Quindi abbiamo delle punte d'eccellenza, ma che tendono poi a aver vanificato il loro investimento perché altri punti sono più bassi. Quindi, detto in maniera brutale, è inutile che insisto tanto a fare una formazione di altissima qualità se poi non capisco bene le persone che devo inserire nella mia organizzazione. No? Detto in maniera molto così tranchant, non è lo specifico, ma può anche essere attagliato. Quindi, se vogliamo in questo caso, lo sforzo non è stato solamente dire siete bravi, siete belli, ma dire qui va ribilanciato in qualche modo lo sforzo e l'attenzione dell'ente su certi temi rispetto a certi altri. Non perché sia sbagliato essere bravi nel fare formazione, ma perché magari lì diciamo, investo e non investo in altri campi, no? Questo è stato l'elemento sostanziale. Qui cosa abbiamo visto come elementi, diciamo, base? Che la gestione delle competenze era sicuramente un elemento forte, ma d'altra parte, essendo un ente di ricerca, era un po' difficile che non potesse esserlo. Però in effetti era in una fase iniziale, parlo di settembre, non parlo di tanto tempo. Anche qui c'era il problema, e l'ho segnato in rosso perché non vuole essere una colorazione politica, ma dire che è un tema su cui io in effetti alzo le mani, mi tiro indietro, abbiamo qui il consigliere Raddeo che certamente più certamente più preparato di me, sicuramente, ma è più preparato di molti di tutti noi, sa come affrontare queste cose nell'ambito delle trattative sindacali, quindi trattative quindi diciamo di carattere di aziendale evidentemente. Però qui devo dire che se guardiamo il caso specifico era un caso particolare, perché certamente i ricercatori sono un mondo a sé stante, quindi richiedono certamente un'attenzione, diciamo, non così comune come in altre realtà, quindi certamente è un punto da tenere sotto attenzione. Il reclutamento e l'eventuale riconversione dove persone passano da fare un mestiere a farne un altro, devo dire, è veramente un punto forte, perché comunque questo è un ente in cui tutti i concorsi a livello dirigenziale e funzionario partono con dei requisiti in termini di competenze forti. No, quindi non mi interessa il laureato in, ma ha fatto questo, questo, questo e questo, o comunque ha fatto questo, ha avuto questo percorso professionale. E ci sono una serie di esempi, diciamo, continui. Certamente questo è stato applicato anche a quel punto anche nella mobilità interna, no? Enti che giustamente trasferiscono, proprio perché cambiano pelle nel tempo, trasferiscono risorse da una funzione all'altra. Esempi di questo genere ho vissuti anche in IMSS e in INER, per dire, tornando all'esempio di prima. Quindi un altro caffè pagato, mi raccomando. D'accordo. La formazione certamente era molto ben congegnata, ecco, però dei punti secondo me deboli c'erano, perché erano molto legati, ad esempio la formazione molto ben congegnata, ma legata alla criticità istantanee, quelle legate al momento, cioè mancava la pianificazione di cosa mi servirà fra 3 anni, in qualche modo, se, ove serva, no? Quindi cosa mi serve oggi, cosa mi serve quest'anno, lo facciamo, ecco, mancava un disegno a lungo termine, se vogliamo, ecco. Passo all'ultimo punto, perché chiaramente il mio campo è quello dei sistemi informativi. Anche qui si era capito che se mancano i sistemi informativi sottostanti a supporto del processo di gestione delle risorse umane, che non è solo la valutazione, che non è solamente la premialità, ma riguarda tutto quello che abbiamo visto prima, faccio fatica. Qui i progetti di sistemi informativi erano in corso. Quindi quando abbiamo fatto questa analisi non erano ancora lanciati. Spero che adesso lo siano, l'ho seguito e so che sono arrivati a compimento, però erano sulla strada buona, perché chiaramente senza questi, senza una gestione delle risorse umane, diventa difficile. Abbiamo potuto esporre a loro questo piano, dicendo che maggiori attenzione alla gestione delle risorse umane, maggiore attenzione alla pianificazione dei fabbisogni qualitativi. Quindi ci troviamo in una situazione un po' di iato. Da una parte le selezioni erano fatte molto orientate alle competenze, ma un piano a monte, se vogliamo, triennale, legato alle competenze, mancava. E ci sembrava un passaggio che era da dover colmare, evidentemente, no? Come dicevo prima, sulla formazione ho segnato i punti di forza, ma ho già evidenziato i punti di debolezza. I processi di valutazione e incentivazione, che era in qualche modo in brunetta in corso, era in divenire. Per i dirigenti era veramente tutto già collaudato, pronto, funzionante da anni. Sul resto della truppa si stava ragionando in quel momento. E credo che non sia l'unico caso, evidentemente, no? Ecco. La cosa, secondo me, più forte è che la gestione del cambiamento, lì abbiamo trovato due realtà diverse. Il management era convinto di fare una gestione del cambiamento efficace, distribuita, comunicativa, partecipativa, andò a parlare con gli altri, esattamente il contrario, no? Quindi appunto tra i due io davo più affidabilità, ho dato più affidabilità alla base, diciamo, più che al vertice, e devo dire che a questo punto il vertice onestamente ha riconosciuto che forse mancava un tasso di effettiva comunicazione verso la base del proprio gruppo. E qui ci siamo spinti un po' più avanti rispetto al caso. Interrompimi quando il caso, rispetto.
3 minuti.
Ah, perfetto, allora sono a postissimo, sono nei tempi. Mentre negli enti previdenziali, in effetti, ci siamo fermati a fare questa doppia fotografia, indicando quali sono eventualmente delle linee di azione, ma proprio flash, in qualche modo, individuando i punti, diciamo, di forza e debolezza, qui abbiamo dovuto, ma volentieri evidentemente, predisporre anche un piano d'azione. Quindi abbiamo individuato che cosa era opportuno fare, e anche perché i tempi diventavano più ristretti rispetto alla messa in opera, diciamo, della riforma Brunetta, cioè a dover ottemperare agli obblighi di riforma Brunetta, un piano di azione che consentisse da una parte di bilanciare il famoso, diciamo, diamante fatto prima, ma anche di arrivare a ottemperare ai risultati previsti. Quindi, come ho detto prima, cercare di equilibrare lo sforzo dedicato ai vari processi, no? Ovviamente la cosa, lo dicono tutti, non c'è creduto grande fantasia, bisognava formulare un programma, perché era un insieme di progetti che richiedevano di essere tra loro coordinati. Questa visione, devo dire, mancava, perché evidentemente ogni direzione portava avanti la sua limitazione, personale alcuno, la formazione un altro, la pianificazione contro un altro ancora, mancava, se vogliamo, un collante unico. Sì, certo, c'era nella testa della direzione generale della presidenza, ma mancava una formalizzazione di vedere come i vari passi potessero essere incamminati su una strada, diciamo, sinergica da questo punto di vista. L'ultimo, lo dico anche di fare un piccolo spot pubblicitario, ecco, Certamente il supporto, diciamo, da una parte ai sistemi informativi era fondamentale. Io l'ho fatto il master, devo dire recentemente, fatto al Dipartimento dell'Informatica. Abbiamo più studenti della pubblica amministrazione, più studenti, più chiamiamoli studenti, discenti, quindi persone che lavorano da anni e che si interessano alle problematiche della governance dell'informatica, abbiamo più discenti della pubblica amministrazione che delle imprese. Questo, diciamo, depone a favore da un certo punto di vista della pubblica amministrazione, però forse vuol dire anche che ne sentono maggiormente il bisogno, no? Quindi questo penso che possa essere uno spot nel passato ma anche per il futuro, per avere, diciamo, persone della PA che si interessino a governare al meglio i propri sistemi e dare le priorità a quelli di cui in questo momento abbiamo accennato. Certamente è necessario, ove anche non ci fosse o individuata in qualche ruolo, una funzione di program management. Insieme di queste azioni non vanno a buon fine isolatamente e come poi tra l'altro come fatto complessivo se non c'è qualcuno che le governa e le pilota al risultato. Sì, la può fare l'alta direzione, ma tipicamente non ha il tempo per poterlo fare e talvolta gli mancano anche le technicalities per poter fare questo. Le persone preparate su questo campo le troviamo nella pubblica amministrazione, ci sono, le conosco, conosco le facce, i nomi, ecco, sono in grado di svolgere questo, purché gli si dia il ruolo e la responsabilità e la visibilità nei confronti di chi? Delle varie direzioni operative, evidentemente, devono avere questa capacità di dialogare a pari livello. Questo è quanto. Chiudo con l'ultima slide e ho finito. Quindi ci siamo permessi alla fine di dire che forse il modello che abbiamo utilizzato, le ricerche che abbiamo fatto, i consigli che abbiamo dato, diventano strumentali al modello chiamato, detto Brunetta per chiamarla in modo semplice. Da una parte perché le scadenze sono ravvicinate, anzi sono passate buona parte di queste scadenze, adesso cominciano però i primi monitoraggi, eccetera, eccetera. Quindi se da una parte abbiamo alcune amministrazioni pronte e mature, quindi in grado di essere autosufficienti, sono convinto che molte altre hanno adempiuto agli obblighi della Brunetta, ma non so se sono in grado di raccoglierne i benefici. Questa è la mia preoccupazione. Ragionare in termini di ciclo completo e quindi intervenire in qualche modo per coprirli aiuterebbe, secondo me, a ottenere i benefici che la riforma Brunetta si è posta come linea di azione. Migliorare i servizi e sviluppare le risorse, questi sono gli elementi. Il percorso di miglioramento è certamente fattibile, come ho detto prima, certamente bisogna avere un supporto continuo e dalla parte, diciamo, dei sistemi informativi, con tutti i sistemi che qui ho elencato, ma ce ne sono anche altri che non mi sono permesso di elencare, che sono fondamentali. Se mancano questi non si arriva al risultato, secondo me, ecco. E poi rimane la famosa cosa in rosso, i rapporti con le organizzazioni sindacali. Ma la mia esperienza mi ha fatto vedere, da non esperto, che se andassi a fare una, così, una crestomazia delle clausole migliori tirate fuori negli ultimi contratti che ho visto, avremmo certamente un contratto ideale. Capisco che non è possibile, do out test sempre, do da una parte e do dall'altra, però è possibile. Cioè non c'è una resistenza a priori, o comunque non è irraggiungibile, un risultato in cui l'insieme delle regole del gioco tra le parti, diciamo le organizzazioni sindacali e la parte patronale, in questo caso dell'amministrazione, non possono consentire di raggiungere modelli di processo tipo quelli che ho esposto fino ad oggi. Grazie.